Si va a grandi passi verso la zona rossa per alcune regioni, forse per tutta Italia, come dice Guido Bertolaso. Vedremo con i dati dell'aggiornamento di venerdì, mentre i fronti aperti restano sempre gli stessi. I vaccini dal lato delle forniture e della capacità di farli da parte delle regioni, la scuola con una chiusura che preoccupa e che crea tensioni nella maggioranza. Ma altrettanto preoccupano le varianti. Il Brasile, dov'è prevalente quella che porta il nome del paese, i morti hanno fatto segnare un record di 1800 e sono stabilmente sopra quota 1000 da oltre 40 giorni. In Italia, per tornare all'Italia, si prepara il rinvio delle amministrative. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Mattino di Simone Spezia.
Le 6, 31 minuti e 12 secondi, care ascoltatrici, cari ascoltatori, di giovedì 4 marzo, questa è una nuova puntata di 24 Mattino. Come ben sapete c'è Peter Bescapè in regia, Giorgio De Luca in assistenza e in redazione, e ci siete soprattutto voi. Vi aspetto, come sempre, al 349-238-6666 con i vostri WhatsApp audio, o WhatsApp scritti naturalmente, e poi sui nostri canali social Instagram e Facebook. 24 Mattino, ci trovate là quando non siamo in diretta, anche quando siamo in diretta, perché su Facebook c'è anche la diretta video, se volete. Allora, sono ancora purtroppo molte cronache dalla pandemia, quelle della giornata di oggi, molte cronache dal nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalle scuole che vanno verso la chiusura, da questa zona rossa che si avvicina a grandi passi, come dice Guido Bertolaso.
A me sembra che sia tutta Italia, tranne la Sardegna, che si sta rapidamente a passi lunghi avvicinando a questa situazione. È ovvio che la Lombardia, essendo la regione cardine di questo paese e avendo vissuto quello che ha vissuto nel corso del passato anno, è più vulnerabile rispetto ad altre regioni.
Così dunque Guido Bertolaso, si torna ad ipotizzare, in un eterno ritorno delle discussioni, si ritorna a parlare di un'ipotesi di zona rossa per tutta Italia. Zona rossa che cosa vorrebbe dire? Tra l'altro, come ben sapete, che tutti i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine rimarranno a casa da scuola, e questo è un fronte che torna ad aprirsi e c'è una riflessione aperta. Io devo dirvi la verità. Oggi leggo interviste in giro su vari giornali, per esempio di pediatri, che dicono che in realtà la diffusione del virus tra i ragazzi e le ragazze, tra i bambini, non è così forte come pensiamo. I dati regionali, un po' di aneddotica, ci racconta che invece sarebbe così. La realtà è questa, è che ci vorrebbe qualcuno che venisse a fare una conferenza stampa, una dichiarazione pubblica, un chiarimento nel quale ci dicesse: i dati sono questi, e se nel decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri è contenuta l'ipotesi di chiusura delle scuole nelle zone rosse, è perché dalle scuole abbiamo questi dati che ci danno queste indicazioni, mentre invece questa cosa non avviene e abbiamo ancora un grado di incertezza sui numeri che arrivano dai contagi a scuola o nei dintorni della scuola o con i ragazzi che portano il virus a casa, che non ci fanno dire con certezza come stanno le cose, cioè se effettivamente è un vettore di diffusione così forte, come dicono persone autorevoli, per carità, come per esempio Massimo Galli o altri virologi ed epidemiologi. La realtà è che non abbiamo sostanza ancora su questo e spiegazione su questo, perché poi ci vuole anche questo, ci vuole comunicazione e spiegazione ai cittadini. Ieri, tra l'altro, per saltare brevemente sul festival, nella conferenza stampa della mattina, che tra l'altro ha fatto segnare, è stata una conferenza stampa nella quale si è dovuto prendere atto di dati particolarmente negativi per gli ascolti di Sanremo, e Fiorello si è addirittura commosso per la figlia chiusa in casa.
Sapere che mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo le è stato negato, da nessuno, per carità, è successo, mi fa non dolore, ma di più, e delle volte non me ne faccio una ragione, perché io quando la guardo in faccia io vedo che lei, e con mia figlia vedo tutti quei ragazzi di quell'età che sono costretti davanti a uno schermo, davanti a un computer, e la cosa che mi fa ancora più dolore è che si stanno abituando.
Ed è un po' il grande tema, soprattutto per quanto riguarda gli adolescenti. È un tema che impone una riflessione. Parliamoci chiaro, ancora una volta lo dico qua, abbiamo fatto una grande battaglia per la permanenza della didattica in presenza nelle scuole. Se si decide di chiuderle va bene, ma ancora una volta, così come l'abbiamo detto prima e lo diciamo oggi, forniteci dei dati, dateci delle informazioni. In quanto cittadini abbiamo il diritto di saperlo. Allora, non volete darli a noi giornalisti i dati su questo fronte? E allora diffondeteli pubblicamente a tutti i cittadini, diteci perché vengono effettuate determinate scelte. Questo è l'elemento centrale, no? Ed è, se volete, il cuore anche di una democrazia. Zingaretti.
Io penso che sono i dati che ci dicono che è corretta quella misura, perché quando le varianti hanno quell'aumento e producono quell'aumento così enorme di contagi, noi dobbiamo mettere in sicurezza i ragazzi e le ragazze. Non è una scelta felice, ma una scelta dovuta.
Ma lo sentite com'è? Ce lo dicono i dati, e allora venite in una conferenza stampa, maledizione, maledizione, e datemi, fornitemi questi dati con esattezza, precisi, su quanto sta influendo la scuola. No, io questo voglio, cioè sono d'accordo, va bene, cioè sì, è giusto, sarà giusto, però fornite i dati, per favore. Gianrusso, del Movimento 5 Stelle.
È terribile togliere a dei ragazzi, a dei ragazzini, a dei bambini il loro diritto a vedere gli amici, a scambiare la vita, la parte importante della vita che è la scuola, ma altrettanto importante tutelare loro e le loro famiglie.
Così dunque Gianrusso del Movimento 5 Stelle. Il governo intanto sta cercando di provvedere, soprattutto nel caso nel quale con gli studenti adolescenti, con quelli che vanno al liceo, ovviamente è un po' più facile, chi invece ha figli un po' più piccoli non li può lasciare a casa da soli, ovviamente, e quindi si sta pensando di provvedere. In che modo? Lo spiega la ministra Bonetti.
Abbiamo già costruito un'ipotesi che il MEF sta inserendo nel prossimo decreto che sarà approvato dal governo, che prevederà congedi parentali per i lavoratori dipendenti, il diritto allo smart working, che è stata una forma estremamente efficace, ma anche sostegni economici, in particolare pensando a quelle famiglie di lavoratori autonomi o dei medici, degli operatori sanitari, che anche in questa situazione comunque non potrebbero prendere il congedo.
Così Bonetti. Io appunto, c'è una questione di dati, lo volete qualche dato? Eccolo qua, li fornisce oggi il Fatto Quotidiano a pagina 7. Più 100% sono i ragazzi che si sono presentati ai pronto soccorso di Milano e Modena in presenza di crisi di panico, attacchi d'ira e disturbi psicotici. Sono 27 i giorni in presenza che hanno fatto i ragazzi delle scuole superiori in Campania, a fronte per esempio degli 80 a Roma e dei 61 a Milano. Questi sono numeri da tener presenti, perché poi questi sono numeri che portano in regioni, come diciamo, già in difficoltà, a rischio di abbandono scolastico. È una riflessione che andrà fatta. A prescindere da quello che si deciderà adesso in vista dell'aumento della campagna, dell'accelerazione della campagna vaccinale, però una riflessione su questa generazione andrà fatta a livello governativo, a livello politico e anche a livello sanitario e non sanitario, in questo caso relativo al Covid, ma sanitario relativo alla parte psicologica e psichiatrica in alcuni casi. La questione dei vaccini. Come ne usciamo? Ne dobbiamo uscire con i vaccini. Li facciamo i vaccini? Non li facciamo i vaccini, perché il piano vaccinale è del tutto teorico al momento. Quello che è stato fatto fino adesso ha funzionato male. Molte colpe sono delle regioni, certamente, e però anche lo Stato centrale ci ha messo del suo. E poi c'è una questione di forniture. Esistono dosi al di fuori di quelle fornite dall'Unione Europea, dalla Commissione Europea? Effettivamente, se ne è discusso tanto nei giorni scorsi, così il sottosegretario Di Stefano.
Fuori dal mercato europeo non ci sono queste dosi disponibili, altrimenti le avremmo ottenute, perché la von der Leyen è pienamente investita della responsabilità di recuperare queste dosi. Ha fatto bene Draghi ieri a ricordarglielo.
Così Di Stefano. Sono in arrivo altre dosi? Sì, dice l'amministratore delegato in Italia di AstraZeneca Vittum, intervenuto ieri, se non vado errato, all'Aria che tira. Sentiamo.
Il nostro obiettivo è portare 5 milioni di dosi nel primo trimestre e 20 milioni di dosi nel secondo trimestre.
E poi la famosa questione del vaccino russo. La questione del vaccino russo, sì, scalda sempre gli animi. Come abbiamo detto ieri, i russi non hanno ancora presentato i dati. La Commissione Europea, l'EMA, o meglio l'autorità per il farmaco, dovrebbe visitare gli stabilimenti e poi soprattutto avere i dati per poter giudicare, perché funziona così. Cioè, queste sono regole che possono non piacerci, ma sono regole in realtà a tutela di tutti. Quando hai un farmaco lo devi presentare all'autorità che te lo deve approvare. Salvini insiste con Sputnik.
Io sto spingendo perché arrivi in Italia qualunque strumento utile per salvare vite. E quindi se lo Spallanzani o se il professor Burioni ritengono questo vaccino utile e sicuro, io dico perché no. Ripeto, se l'Europa avesse mantenuto gli impegni presi e le promesse fatte, saremmo tranquilli. Non siamo tranquilli, purtroppo.
Ancora Salvini dice: sto avendo contatti con altri paesi.
Occorre correre sul piano vaccinale. Io mi sto dedicando a questo in questi giorni, in queste ore, in contatto con Israele, in contatto con altri paesi europei che stanno procedendo più veloci. Oggi pomeriggio incontrerò una delegazione del governo di San Marino. Prima mettiamo in sicurezza la salute degli italiani, prima torniamo a vivere, a lavorare e ad aprire, quindi bisogna correre su questo.
E poi c'è tutta la questione che sta suscitando un certo dibattito e anche una certa perplessità sulla questione dei brevetti. Devono le compagnie farmaceutiche mantenere il brevetto, la copertura del brevetto su qualcosa di così importante come il vaccino contro il Covid? Il Movimento 5 Stelle, per esempio, è convinto di no, come spiega sempre Manlio Di Stefano.
Il Movimento 5 Stelle ha già proposto una soluzione con una PDL della deputata Inaro alla Camera dei Deputati, cioè di sospendere temporaneamente, come previsto dai trattati europei, diritto alla proprietà intellettuale sui vaccini per poterli produrre direttamente nei singoli paesi. È una proposta che sta trovando largo consenso anche tra gli altri paesi e in Italia, perché significa non andare a togliere dei soldi alle case farmaceutiche, ma significa poter dare alle aziende farmaceutiche europee la possibilità di sviluppare lo stesso vaccino nel proprio paese.
Così Di Stefano. Su questa tesi ci sono, dato che non abbiamo voci da farvi sentire, vi riassumo quali sono le obiezioni principali. Allora, la prima obiezione è questa: In quest'anno, in quest'ultimo anno, è successo qualcosa che, lo ricordo ancora una volta, che sarebbe stato impensabile fino solamente appunto a 12 mesi fa. Cioè arrivare ad avere un vaccino in meno di 12 mesi, già in produzione, già in canna e già distribuito a vari paesi. Questo è stato possibile anche grazie al fatto che le aziende fanno ricerca. E il fatto di sollevare, di togliere il brevetto, toglierebbe l'incentivo a questa ricerca. Ma l'altro punto è un punto pratico. Non è che tu togli il brevetto e da domani scatta la produzione chissà dove, perché c'è un tema di collo di bottiglia di produzione che si può risolvere, per esempio, in un altro modo, come con la produzione su licenza. Se ne è parlato tantissimo e poco si è fatto su questo fronte, senza necessariamente intervenire sui brevetti. Queste sono le due posizioni in campo. Il traffico.
Mattino.
Io sono della provincia di Bergamo, un paesino, una cittadina dell'Interland, ed effettivamente le scuole stanno segnando un grosso aumento dei contagi, tant'è vero che la maggior parte delle classi ormai, sia delle elementari che delle medie, sono già in DAD per via della quarantena.
La scuola è un termometro eccezionale per misurare il livello del contagio. Non è vero che aumentano i contagi con la scuola. I ragazzi si vedono ugualmente all'esterno, l'abbiamo ripetuto un miliardo di volte. Semmai a scuola il problema si vede, si scruta, si risolve. Viva la scuola!
Perché tra l'altro a scuola, come sappiamo perfettamente, in gran parte delle scuole vengono rispettate le distanze, ci sono le mascherine, c'è didattica a distanza alternata, quindi il problema non è dentro la scuola. Come abbiamo detto più di una volta, ma è fuori, è la questione della gente in giro e via dicendo. Ripeto, come sempre diciamo, lo diciamo dall'inizio, è una questione delle priorità che si dà il paese. È una questione delle priorità che si dà il paese. Quindi a un certo punto il paese decide che la prima cosa da chiudere è la scuola. Io immagino che sia anche doloroso, per esempio, per un uomo come Mario Draghi, che da presidente della Banca Centrale Europea e in tutti i suoi interventi relativi ai temi dell'economia ha sempre sottolineato la necessità in generale del settore dell'education, della scuola, dell'università e via dicendo. Però così è. Ci troviamo comunque di fronte ad un nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al di là della questione delle polemiche politiche che sono state ampiamente sollevate, mi pare, no? Doveva esserci un decreto legge, come si era pensato che si dovesse fare, un decreto legge che a questo punto passasse dalle mani del Presidente della Repubblica per la firma, dal Parlamento per poi appunto una verifica parlamentare, quindi con un procedimento decisamente diverso. Invece, esattamente come nell'era Conte, si è detto arriva un DPCM, decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una sorta di continuità che alcuni hanno criticato. E però quando arriva un DPCM, che cosa succede a 24 mattino? Che non possiamo non chiamare, è una cosa irresistibile. Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiate Olona e vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. Castellone, bentornato, eccoci qua. Ecco. Chissà che cosa faremo quando non ci saranno più DPCM e solo decreti. Vabbè, la chiameremo sui decreti legge.
Intanto, buongiorno a voi, parafrasando il buon Vasco, sono ancora qua.
Certo, giustamente. Allora, caro...
No, però è una cosa diversa, Simone. Questo DPCM ha 57 articoli, quindi rispetto a 14 è stato molto articolato.
Insomma. Ampio, quindi, ampio.
Molto ampio. Anche se i contenuti è sostanzialmente al 90% sono uguali a quelli precedenti, sì. Ma sono 57, quindi è stato scritto in maniera, diciamo, un pochettino più facile da leggere, perché ci sono i titoli accanto agli articoli, okay. Che ci dà la, la possibilità di leggere un pelino meglio.
Ecco, però appunto un articolato complesso. Allora, le novità non sono moltissime, a dirci la verità, eh?
No, la zona rossa ci siamo inventati questa zona bianca nella quale lo stanno sperimentando adesso in regione della Sardegna, dove sostanzialmente rimane l'obbligo della mascherina che ci stiamo portando ormai da febbraio del 2020 in tutti i luoghi chiusi, escluse le abitazioni private e i luoghi aperti, e rimane ancora alcuni divieti sulle discoteche chiuse e alcune attività che sono chiuse. Queste sono le novità della zona bianca.
Certo.
E l'altra novità è sulle zone rosse, dove hanno limitato alcuni spostamenti, quindi non c'è più all'interno del comune in zona rossa la possibilità di andare a trovare gli amici, i parenti una volta al giorno dalle 5 alle 22.
Quello non si può più fare, e chiudono anche i servizi alla persona, no? Se sì, non vado errato, quindi chiudono, barbieri.
Chiudono solo, sì, hanno inserito solo i barbieri, infatti c'era una grossa polemica, se si ricorda, sugli estetisti. Devono chiudere ancora, insomma, in zona rossa i parrucchieri e gli estetisti, rimangono le lavanderie, non aprono le toilette e i cani, con i grossi problemi anche della quotidianità di questa situazione. Comunque si hanno escluso i parrucchieri.
Vabbè, ce li laveremo a casa, che dobbiamo fare? I nostri cani, dico. Allora, ricominciamo, le seconde case.
Ce lo siamo detti prima, quindi a tutti gli ascoltatori. È vero che è rimasto ancora il divieto di uscire fuori dalla regione, escluso i tre motivi classici, e questo è c'è stato questo decreto legge che dicevamo prima, che il 15, l'ultimo che è uscito recentemente, che ha detto che fino al 27 di marzo su tutto il territorio nazionale non si può uscire al di fuori della regione, escluso a prescindere dai colori, escluso i tre motivi classici. No, nel secondo caso si continua ancora a uscire, al momento la FAC non è stata modificata, la FAC del governo sul punto, rimane già quella la famosa possibilità dal 16 di gennaio di andare fuori sulle seconde case, un solo nucleo familiare, senza avere altri soggetti nella seconda casa per poter, si può andare. Questo è al momento ancora quello che è stato disciplinato, perché non è cambiato, come dicevo prima, nulla rispetto agli altri.
Sì.
Tutto qua.
Allora, iniziano a piovere le domande degli ascoltatori. Da un comune con meno di 5.000 abitanti, posso spostarmi se sono in zona rossa?
No, in zona rossa no.
Ah, in zona rossa non si può spostare nemmeno dal comune sotto i 5.000, perché prima c'era questa regola del sotto i 5.000.
Infatti, perché c'è il discorso che vale solo in zona, il discorso dei spostamenti in zona gialla e in zona arancione.
Dico alla scuola.
Rimane il fatto, sì. Rimane il fatto dei aspetti, che rimane appunto il discorso dei 5.000, rimane la possibilità solo se c'è qualcuno che delle attività economiche che non si trova sul territorio, quindi la far come al solito, o la farmacia o l'ufficio postale o qualche
sì,
attività.
Sì, quel punto là, cioè, certamente. E forse ci siamo spiegati male prima, rimangono chiusi sia parrucchieri che estetisti in caso di zona rossa, no? Perché qualcuno l'ha capita male, estetisti aperti e parrucchieri chiusi.
Assolutamente no, diciamo che hanno escluso i parrucchieri, gli estetisti anche prima non potevano.
Sì. E sempre per lo spostamento da zona rossa, perché ce lo stanno chiedendo in molti, anche perché la zona rossa, mi sembra, come ha detto Guido Bertolaso, si sta avvicinando a grandi passi, quantomeno per un gran pezzo d'Italia. E le motivazioni di uscita rimangono sempre le stesse, che quali sono, cioè le possibilità di uscita dalla zona rossa? Motivi di lavoro, ovviamente, suppongo.
Motivi di lavoro, motivi di salute, le situazioni di l'ambito delle situazioni di necessità, che devono essere valutate di volta in volta. Per cui è l'acquisto di un immobile, è l'acquisto di una macchina, è l'acquisto di quei beni sostanzialmente che non si possono trovare sul proprio territorio, e che è necessario fare. Se io devo acquistare un veicolo e ho già fissato gli appuntamenti, insomma, sì. Così come se devo andare a sistemare appuntamenti per sistemare le macchine, quelle situazioni sì. che si diceva prima, insomma.
Seconda casa niente, a meno che io non abbia, che ne so, appunto, un tubo rotto, una cosa, cioè una ristrutturazione in corso, dei lavori in corso, quello, per cui devo andare a seguirla, no?
Esatto, quello è lo stato di necessità, così come deve andare a seguire magari che stanno facendo i lavori e quindi dalla committente che lavori stanno facendo, anche questo è possibile, insomma, visto che le attività d'impresa comunque continuano anche in zona rossa.
Certo, attività sportive, Castellone, là son, resta anche in zona bianca, i centri sportivi non riaprono se non vado errato.
No, esatto, fino al 27 di marzo è tutto ancora bloccato e il DPCM comunque che è stato approvato che vale fino a 6 aprile, anche su quella parte lì lascia ancora chiuse le palestre, i centri natatori e tutto quello che riguarda
però,
quel tipo di attività.
Però attività fisica individuale, che ne so, in un parco si può fare. Se per esempio il parco non è nel mio comune, è nel comune limitrofo, tanto per fare un esempio, no.
Sulla FAC c'è ancora la possibilità, proprio ieri, anche su queste cose qua, ieri mi ha chiamato una persona che mi dice: devo andare a fare trekking. Deve andare a fare trekking. A Olgiatolona non ci sono, non c'è la possibilità di fare quel tipo di attività. Posso andare sempre all'interno della provincia di Varese a fare quel tipo di attività, che attività di attività motoria e attività sportiva. Sì, nel senso che è un'attività che non posso fare.
Fare in un altro luogo.
Fare in un altro luogo. Fino a questo momento sì. Così come andare in giro in bicicletta, uscire fuori dal territorio per poter rientrare, si tratta di quei giri nei comuni limitrofi, stare attento a fare le centinaia di chilometri da Milano Sanremo.
Certo, ovviamente qua posso rispondere oppure solo un sì o un no. Traslochi sì, una situazione di necessità.
Assolutamente sì, così come
l'assistenza familiare, tutte queste cose qua.
Sono rimasto uguale. Sembra strano che comunque in Italia un po' di zone rosse l'abbiamo fatte un po' tutte.
La gente continua giustamente ad avere delle domande anche sulla base delle esigenze che vengono sul momento, come ovvio che sia, e magari prima non hanno avuto. Grazie,
Alfonso. Simone, mi manca la domanda sull'autodichiarazione.
Ah, cacchio, c'è l'autocertificazione?
Ci mancherebbe.
Ah, certo, sempre portate dietro.
Zona rossa all'interno del comune, zona arancione al di fuori del comune, e in zona gialla al di fuori della regione.
Ovunque. Grazie, Alfonso Castellone, comandante della Polizia Locale di Olgiatolona, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Comandanti Ufficiali dei Corpi di Polizia Municipale. GR24, ci risentiamo dopo con la rassegna stampa.